when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own.
Le 15:02, benvenuti in diretta sulla giusta frequenza, Riccardo Cotumaccio con voi qui in diretta fino alle ore 16 sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio in via Nazionale 5, studio 1. In cabina di regia ritrovo il signor Flo, presente ieri con me dal vivo alla lezione svolta insieme, tenuta insieme al Pacinotti. Archimede, di fronte a me un uomo che ripercorrerà sicuramente le orme del grande scienziato appena pronunciato, il signor Tommasone Di Pierro.
Eccoci. Buon pomeriggio. No, purtroppo io non ho una grande anima scientifica, altrimenti non avrei fatto questo lavoro. Infatti la matematica, la scienza non sono proprio il mio forte. È un miracolo che io negli anni di liceo non abbia preso debiti su queste materie. Tu andavi bene in queste materie scientifiche?
Io andavo malissimo, matematica, debito fisso per 2 anni di fila.
Vabbè, guarda, mi è andata meglio allora alla fine, ma tanto a me salvava il fatto che avevo buoni voti in condotto.
Tommaso, ecco. Di Pierro interpreta un signor brano, vai.
Inganno. No. Realtà,
vai.
Sui segni della malvagità, vergogna.
No, dai, però.
Ho capito. Vergogna, vita. Sempre in cerca di ostilità. Inganno.
Cerca di guai.
Aspetta, ora arriva il momento.
Vai Tommaso, vai.
Inganno. Ancora non arriva.
Ancora no.
Maledizione. Guarda che cosa mi fai fare. Ora sta per arrivare, sale, sì. Sale, arriva il climax.
Nel rancore sei cresciuto, affronterai da solo il fato. Devi andare.
Bravo, vai.
Via di qua. Il nostro perdono tu non avrai mai. Non sei parte
come noi.
Non sei stato mai come noi.
Tutta vuole cantare sul Tommasone, basta. Allora, perché stiamo cantando questo brano straordinario? Vorrei potervi dire perché c'è una ricorrenza. No, semplicemente perché lo stavo canticchiando, esatto, da stamattina. E quindi volevo sottoporre a Tommaso questo test che ha, devo dire, agevolmente superato. Esatto. Parliamo del Re Leone 2, uno dei pochi sequel meritevoli da Disney.
Meritevoli, veramente sì, veramente carino. Forse ho visto addirittura quello prima del Re Leone.
Addirittura?
Ai tempi in cui ancora si compravano le videocassette, vidi per primo quello perché quello avevo in casa. Poi comprammo anche il primo, però ci affezionammo veramente molto a questa storia. Anche il 3, devo dire, non è male, del Re Leone. Certo, è un po' un film fatto per le gag, però devo dire è divertentissimo. Anche, però dai, è abbastanza attuale perché tra un mesetto deve uscire Mufasa The Lion King.
Bravo, vero.
Il prequel dedicato a Mufasa, che io non sono molto convinto di questo film, però dettagli.
Va bene, dai, sono tanti film cassati recentemente, dai, per quanto riguarda la Disney, o meglio, che non hanno segnato la storia. Cioè, la grande storia della Disney, secondo me, si svolge dagli anni 80 ai primi anni 2000. Dai, lì hanno veramente prodotto chicche una dopo l'altra.
Esatto, il cosiddetto rinascimento Disney, sì, ecco, che fa parte di quell'epoca.
Esattamente, ma noi abbiamo da seguire ovviamente una straordinaria scaletta e quindi iniziamo con la giusta notizia.
E la giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda i siti archeologici sommersi della Sicilia, che da ora in poi saranno accessibili anche ai subacquei non vedenti. Lo prevede l'accordo siglato tra la Soprintendenza del Mare e l'associazione pugliese Albatros Progetto Paolo Pinto. Il progetto, che si svilupperà nei prossimi 3 anni, contempla numerose iniziative per lo sviluppo di un'accessibilità completa e indipendente dei siti. L'adeguamento degli itinerari archeologici subacquei creati dalla Soprintendenza del Mare nei fondali siciliani, anche per le persone con disabilità visiva, è una delle nostre priorità, dichiara l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato. È in cantiere anche un progetto per formare istruttori e guide presso i centri di immersione siciliana in modo da favorire questo particolare settore turistico, una realtà già esistente in altre parti d'Italia e che la Sicilia vuole accogliere adeguando parte dei suoi percorsi culturali, sia nella tipologia di fruizione sia con la partecipazione attiva di guide adeguatamente correttamente formate. L'associazione Albatros, progetto Paolo Pinto, vanta un'esperienza ventennale nel campo delle immersioni per i subacquei non vedenti e ha quindi progettato e standardizzato la didattica ASBI. Che cos'è questa didattica? È fondata sull'autonomia consapevole, sulla conoscenza dell'ambiente marino. Il metodo è elaborato da Marrico Volpi, trainer dell'associazione, è utilizzato dagli istruttori durante l'immersione e si avvale di sussidi e di supporti, come un riconoscitore che permette di individuare 114 specie subacquee endemiche e numerose tipologie di reperti archeologici. Sarà l'occasione per standardizzare alcune delle procedure già sperimentate in alcune esperienze effettuate nei fondali pugliesi e nel lago di Bolsena, dice il soprintendente del mare Ferdinando Maurici. Per la funzione degli itinerari sommersi siciliani è in programma la realizzazione della stampa in 3D dei modelli dei siti subacquei da utilizzare nel corso del briefing pre-immersione, al fine di consentire ai subacquei non vedenti di toccare con mano i reperti che troveremo sott'acqua. È interessante perché mi fa ripensare alla scorsa settimana. La scorsa settimana abbiamo avuto nella radio di Jolly Roger, un satellite del progetto Aracne, la rete che include, la campionessa paralimpica Assunta Legnanti, che appunto ci ha concesso un'intervista. Proprio con lei discutevamo di quanto si sta facendo in Italia per il mondo dell'inclusività, per il mondo della disabilità, non solo a livello sportivo ma anche a livello nazionale, e devo dire lei ha confermato che negli ultimi anni si sono fatti parecchi passi avanti, e questo progetto non è da meno, anche questo è un grande passo avanti, perché una cosa che mi ha colpito della sua intervista è, diceva, il nostro sport o le nostre attività che noi facciamo in quanto disabili credono che siano solo hobby, ma non è solamente così, è qualcosa in cui noi ci impegniamo in maniera approfondita, ne facciamo il nostro scopo di vita, e ci sono persone anche che sicuramente praticheranno questa attività, lo sport subacqueo, con convinzione, e perché appunto lasciarla solo agli altri? Bisogna fare in modo che tutti possano agevolare, ecco, e intrattenersi con questa attività. Quindi è un percorso, devo dire, è una cosa che io ho molto apprezzato.
Il nostro primo break musicale, oggi iniziamo col botto Queen, David Bowie, quindi carissimo Tommaso,
e quindi andiamocelo ad ascoltare.
No,
questo no, David Bowie.
Non lo so,
ma non ci sono.
Quale brano? Quale brano hanno scritto insieme Queen e David Bowie?
Ma non lo so, non è Starman, quindi sicuramente.
Ma no, che non è Starman.
Vabbè, non
questa
me lo
la
ricordo.
Sai, il flow, che purtroppo è in regia.
È in regia,
dovresti anche riconoscerle sottofondo.
Non mi ricordo.
Ma come Winamina nananana? Che vergogna assoluta. Ci andiamo ad ascoltare un capolavoro, un manifesto degli anni Ottanta. Questa, dillo insieme a me, è Under Pressure.
Under Pressure. Pushing down on me, pressing down on you. No man has fallen under pressure. Brings a feeling down, sticks a family in two. But steeple and streets, people on streets. Da da da. Da 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 da. Turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? La 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 la.
frequenza. Giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Solo tre minuti per parlarti di me. Forse basteranno a ricoprirti di bugie come se io dovessi mostrar di me quello che ancora no, non sono stato mai. Per convincerti ho ancora due minuti, ma non li sprecherai per mentirti mai. Come neve fredda scenderei per coprir tutto quello che sei. Come sale bianco brucerei. Solo tre minuti per fidarti di me. Pensi basteranno a ricoprirmi di bugie come se tu dovessi saper di me quello che ancora no, non sono stato mai. Ma non li sprecherai.
Questi sono i tre minuti di Negramaro, canzone che ha scritto la storia della musica leggera italiana degli ultimi vent'anni. Bentornati qui in diretta sulla giusta frequenza. Rovino questo momento romantico perché si parla di cinema.
Puntata della giusta visione, la rubrica che analizza l'attualità e i temi più scottanti del cinema. Oggi un tema attualissimo, appena di quest'estate, ovvero la nuova legge sul cinema, che fa preoccupare un po' tutti. Questa legge è stata fatta dal Ministero della Cultura, è stata appunto rivista ad agosto, ma su cosa è incentrata esattamente? Sulle modalità attraverso cui si finanziano, si sostengono le produzioni di film e le serie italiane. Ma qual è il problema? Questa riforma è arrivata dopo tante, molte discussioni, molte proteste, molte dichiarazioni anche minacciose, in un periodo che ha occupato la maggior parte di quest'anno, il 2024, durante il quale le attività utili all'erogazione dei fondi statali sono state bloccate, bloccando quindi di conseguenza tutta la produzione in Italia, tanto quella nazionale quanto quella straniera. Si parla di una serie di modifiche alla legge Franceschini del 2017 che erano auspicate da tempo, ma ahimè c'è stato di mezzo il lockdown e nel 2020 e nel 2021 in realtà era stato più semplice accedere a questi fondi pubblici, ma una volta che il settore è tornato alla normalità dopo la pandemia si hanno riportate le norme alla situazione precedente e questo ha causato un eccesso di film prodotti, troppi film ragazzi, troppi film italiani, troppe domande di finanziamento e quindi un potenziale sborso da parte dello Stato. Le nuove modalità di assegnazione di fondi pubblici annunciate ad agosto però non sono state ben accolte dalle case di produzione italiana, ovvero i soggetti che beneficiano direttamente e che erano stati i primi a chiedere delle modifiche che impedissero alle produzioni meno serie di prendere i fondi. Chissà quali saranno mai queste produzioni meno serie, noi non lo vogliamo dire, tacciamo su questo. La direzione presa è stata quella di dividere le produzioni in due categorie, facciamo conto la categoria 1 e la categoria 2. La categoria 1 è quella dei film con un budget superiore a 3,5 milioni di euro, le grandi produzioni, che se penso ai film americani che hanno anche 200 milioni di budget mi fa ridere che le grandi produzioni italiane abbiano 3,5 milioni, ma vabbè. E poi ci sono le produzioni con un budget inferiore a meno 3,5 milioni di euro, quelle sì che sono veramente medie e piccole, quelle veramente con cui con poco devi essere un mago per amministrarti il tuo film, un po' come faceva Lucio Fulci ai tempi con i suoi horror. Comunque i contributi statali rimangono quindi sempre di due nature per questi due film. Il problema è che si può accedere a due tipi di fondi, quelli automatici a quelli selettivi. Qual è il problema? I fondi automatici spettano a tutte le produzioni che rientrano in centri standard e garantiscono certi requisiti. I secondi invece sono elargiti da un numero limitato di produzioni selezionate da un'apposita commissione. Una commissione che peraltro era stata nominata dall'ex ministro della cultura Sangiuliano in grande fretta e che il nuovo ministro Giuli ha rivisto quasi completamente. Per le produzioni superiori a 3,5 la situazione non cambia poi molto, il sistema quindi rimane obiettivo e bilanciato, peccato però che invece le piccole produzioni rimangono, come dire, sprovviste a volte di questi finanziamenti. Queste nuove regole in realtà non fanno che minare queste piccole produzioni, rendono difficile ai produttori accedere a questi contributi automatici, forzando quindi verso i selettivi. E in pratica lo Stato che cosa fa? Ha un grande potere decisionale, quindi sui film sia più grandi, che finanzia volentieri, ma anche su quelli più piccoli, su chi viene finanziato e quindi no. Prendiamo per esempio una dichiarazione interessante che ha fatto Marina Marzotto sul Post. Marina Marzotto è una produttrice di Propaganda Film, una società piccolina ma che realizza film spesso selezionati ai festival come Monica di Andrea Pallaoro, due anni fa era a Venezia, e spiega che cosa. Se fai un'opera prima di un perfetto sconosciuto con un cast altrettanto non conosciuto è complicato mettere insieme il budget prevedendo il film ai produttori e alle televisioni. Quello lo fai se sei un Garrone o un Sorrentino che ha a disposizione i grandi attori. Per questo spesso i film dei nuovi talenti sono più difficili da finanziare ed è proprio difficile arrivare a quel 40% di fondi privati già oggi, figuriamoci con questa nuova legge. Devo dire, io sono molto d'accordo, perché infatti i film che queste modifiche mettono a rischio non sono quelli dei grandi artisti, non sono Garrone, Sorrentino o Alice Rohrwacher, una regista italiana molto importante, molto premiata, conosciuta sì dai cinefili sicuramente, magari non dal pubblico generalista, ma comunque apprezzata in tutto il mondo e anche in Italia ovviamente. Per questi film non ci sono problemi, se pensate a un Partenope quello avrà sicuramente ricevuto i finanziamenti dovuti, ma le piccole produzioni rimangono spesse, ecco, fregate in questo senso. Nonostante, e poi se, peraltro sono film che anche se non hanno questi grandi incassi comunque non è un problema, in ogni caso verranno lo stesso finanziati. Non è nemmeno il caso di un film come Vermiglio, lo sa sappiamo, candidato italiano agli Oscar di quest'anno, che è costato più di 4 milioni di euro e che ha vinto il Gran Premio della giuria a Venezia e ha incassato più di quanto ci si possa aspettare. I problemi arrivano appunto per i film più piccolini, perché la legge, nel cercare di fermare e arginare il fenomeno dei film che incassano i fondi pubblici ma poi vengono distribuiti o vengono distribuiti male, finisce per penalizzare i piccolissimi, che di solito sono anche il bacino da cui escono nuovi autori. Questo è importante. Pensiamo ad autori horror, che è un genere che in Italia purtroppo a livello contemporaneo è abbastanza morente. Noi di grande abbiamo avuto Dario Argento, ma se volessimo far emergere qualcuno ci sono pochi esempi, e chissà quanti finanziamenti ricevono. Appunto, Maura Del Pero, sceneggiatrice e regista di Vermiglio, aveva esordito con Maternal, un film costato 1 milione di euro e il quale potrebbe essere complicato da realizzare oggi se non dovesse piacere alla commissione dei contributi selettivi. Qual è il grande timore, però? Appunto, l'abbiamo detto prima, il timore è che i partiti di governo vogliano controllare ciò che viene prodotto, almeno sotto i 3 milioni e mezzo di budget. In questo contesto, infatti, essendo più difficile per i film più piccoli e le produzioni più piccole accedere ai fondi automatici, che hanno dei requisiti per loro complicati, acquistano maggiore importanza i fondi selettivi, quelli assegnati appunto da una commissione. Tutto torna. La cifra a loro disposizione è stata anche aumentata. Se metti 50 milioni di euro sui film con storie nazionalistiche e su tutti gli altri ne metti 30, divisi su tutti gli altri tipi di film, è chiaro che c'è una sperequazione, dice sempre Marina Marzotto al Post. Si riferisce a una parte dei contributi selettivi che con le modifiche sono destinate alle opere che, secondo il sito del Ministero, devono, che cosa? Raccontare personaggi, avvenimenti e luoghi rappresentativi dell'identità nazionale e della varietà culturale delle diverse tradizioni e storie d'Italia. Per cosa? Valorizzare, promuovere e diffondere l'identità culturale nella nazione. Insomma, il governo decide quali sono i temi più gettonati per il cinema. Un cinema quindi con tematiche nazionaliste, questo, a questo devono ambire i film. Si tratta, ma come fanno a funzionare? Attraverso questo fondo specifico. Questo fondo è destinato a incoraggiare non una categoria produttiva, ma appunto questo tipo preciso di storie, con un budget inferiore a 15 milioni di euro, che comunque rimane un grande budget, un tipo che in precedenza non esisteva. Con queste modifiche, un tipo preciso di storie non solo ha un contributo selettivo a sé dedicato, ma diventa anche il tipo di storia che fa più punteggio ai fini dell'ottenimento di qualsiasi contributo selettivo. Per far bella breve, se io faccio un film ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e ha a che fare con una certa battaglia italiana, storica, allora magari ci sarà un punteggio in più per ottenere questi finanziamenti. Se invece faccio un film appartenente a un genere differente, niente, potrei rischiare di non ottenerli questi finanziamenti. In un servizio sulla questione, andato in onda nella trasmissione Piazza Pulita, Michele Lofoco del Consiglio Superiore del l'audiovisivo ha detto che gli è stato chiesto di approvare senza discutere questo decreto. Insomma, cari amici, tempi duri per le piccole produzioni e per quelle che non scelgono di fare film con caratteri nazionali. Si spera comunque che con l'amministrazione Giulia ci sia comunque qualche spiraglio per le produzioni più piccole, perché anche in queste produzioni i sogni più piccoli comunque non sono meno importanti. Questa era La Giusta Visione, la rubrica di Tommaso Di Pierro dedicata al cinema e all'attualità.
State ascoltando?
State ascoltando?
La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
State ascoltando? La Giusta Frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Smoke a G and spam. We took a holiday with all our friends. It was a time to relax and it worked.
is behind. Exactly 7 weeks, it suddenly crossed my mind. It was the sign of the time, we'll never forget. One morning her parents kicked us out of her bed. Well, told them it was just we had to play the fool. But the answer was sure, Joe, gotta go to school. Just running up and down, and everybody knew. Rapping, rocking, popping on the street, kid show. Rockin' shit rocks the ass. I knew what I'm saying. It was on the mic, there will be no delay. So you better see in your neighborhood. It's rockin', rocking all over your Hollywood. You can check it out. They're always the worry saying, you scream with us, you need a holiday. We're gonna ring a rung a dong for the holiday. Put your rhymes in the air and let me hear you say, we're gonna ring a rung a dong for the holiday. Put your rhymes in the air and let me hear you say, we're gonna ring a rung a dong for the holiday. Mike and G and Stan, we're here to stay. We're gonna ring a rung a dong for the holiday. Hey, check out the new style we just played.
We are going on a summer holiday. If you wanna go, you'll stand. We're going to London, a New York City, and we'll take a little piece of Amsterdam.
Right?
We are going on a summer holiday. If you wanna go, you'll spend. We're going to London, a New York City, and we'll take a little piece of Amsterdam.
Right? I'm on a holiday, I scream a lot. The only thing I call is on the thing we got. Send parents on me, I better go. Cause fan hanging on the street, a street kid show. But about the rocks, what happened to you? I told him it's my life, and you know what I'm doing. I sold the school, and I thought I'd never stay. Give me 7 weeks again, I need a holiday. No, this is my part, I'm the number one jam. Dancing in the boogie box in Amsterdam. With the passive rap, and your name is Mike and G. Strike is stronger than the sick RMT. Well, let me show you what a man can do. Rapping, rocking, popping in the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox here we play. I'm also a DJ. I don't like the school, thought another way. You like the Mike G, so I use my voice on a Zoom bar at a big rock strike. That's right. My name is Auntie G. I use the holiday with the MIC. On the street was a party bigger than a wood. I grew up in this world called neighborhood.
You're going on a summer holiday. If you want to go, you'll spend. We're going to London, to New York City, and we take a little piece of Amsterdam. You're going on a summer holiday. If you want to go, you'll spend. We're going to London, to New York City, and we take a little piece of Amsterdam.
Bite is the thing most rappers do, but I can write my own string too. Can't understand too most rappers say, cause rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Van. I can rap more raps than a Superman can. So I am the guy on your radio, also rocking in the rhythm in stereo. And you don't stop that body of rock, and you won't stop that body of rock. You spell my name, Rockin' Mikey G. M-I-K-R-G-U-C. When I miss microphone and G's Virginius, and Mikey G is the house with serious. And you know that, and you show that. It's time to stand so well, let's go back.
Y'all going on a summer holiday. We're going to London, to New York City. We are going on a summer holiday. We're going to London, to New York City.
E oggi siamo a giovedì, siamo quasi verso la fine della settimana, però non dimentichiamo che il giovedì è il giorno della musica indie e quindi passiamo la parola al nostro Luca Loviseto per Indie Break.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti dall'Italia. Io sono Luca Loviseto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie italiana. La Champions League della musica italiana è così che Calcutta ha definito, ricorrendo a una metafora calcistica, il gruppo capitanato da Carlos Valderrama e Luigi Scialdone. Stiamo parlando dei Fitness Forever, una formazione che ha pubblicato la scorsa settimana per Elephant Records l'8 novembre 2024 Amore e Salute, un concept album immaginato come un omaggio alla figura quasi scomparsa dello chansonnier, un percorso musicale che mescola sonorità che vanno dal funk alla disco, risvegliando e raccontando, leggiamo nel comunicato stampa, le storie di quei personaggi che hanno lasciato un segno nella musica e nell'immaginario collettivo, come per esempio esempio l'iconico Peppino Di Capri, che ha accettato di fare un cameo in una delle 8 tracce, compare in Ischia e fa un po' quello che i Daft Punk fecero fare a Giorgio Moroder in Giorgio by Moroder nel loro classico del 2013 Random Access Memories, un'ospitata che diverte e commuove. Un'altra ospitata dell'album è quella di Luciano Angeleri, indimenticabile chansonnier, autore di 3 memorabili LP come Per lui e per lei, In blu e Dore mi fa sol la ti do amore, a cavallo tra gli anni 70 e gli 80. In Avele spiegate i Fitness Forever invece riescono a far incontrare Calcutta e Alan Sorrenti in un pezzo con un arrangiamento che spazia tra jazz funk in salsa carioca e le influenze dei grandi compositori di colonne sonore come per esempio Ennio Morricone e Piero Umiliani. Andiamo quindi ad ascoltare proprio il brano in featuring con Calcutta, Avele spiegate i Fitness Forever, dal loro nuovo lavoro uscito la scorsa settimana intitolato Amore e Salute. Questa era Avele spiegate, brano che cattura perfettamente l'essenza del lavoro dei Fitness Forever, brano estratto come singolo dal loro nuovo lavoro Amore e Salute, un disco che ha visto la partecipazione di una ventina di persone in tutto, oltre a Valderrama, voce principale, tastiere, e Scialdone al basso, ci sono anche Roberto Porza alle tastiere, Pietro Sant'Angelo al sax, Massimo Imperatore alle chitarre, Andrea De Fazio alle batterie, batterie, Nicoletta Battelli e Francesca Diletta Iavarone ai cori, e poi ancora Gianfranco Campagnoli, Alessandro Tedesco, Paolo Bianconcini, Giuseppe Giroffi, Lucio Aquilina. Insomma, un progetto che anche con quella che Calcutta, come definiva all'inizio della nostra puntata, la Champions League della musica italiana, si riporta la musica al centro dell'attenzione, con un ventaglio di influenze amplissimo che spazia tra il jazz funk napoletano, che ha avuto un suo rinascimento recente anche grazie alla figura dei Nugenea, ma anche per esempio il city pop, lo yacht rock, la figura degli chansonnier, poi le armonie celestiali di Donald Fagen e tutta la grande classe del cantautorato partenopeo, da Pino Daniele in poi. Insomma, una library pop mediterranea, come la definisce nell'ottima recensione di Rock Hall Mattia Marzi la scorsa settimana, che fa ben sperare per un rinascimento di quella che era la gloriosa tradizione strumentale di library music della scena italiana a cavallo tra i 60 e gli 80. Un'altra formazione che ha sicuramente rimesso al centro della propria attenzione la musica in senso stretto è quella capitanata da Carlo Corbellini, che pubblicheranno la prossima settimana per Dischi Sotterranei il loro nuovo lavoro intitolato Pista Nera. Ne avevamo parlato in occasione dell'uscita del singolo Passa Frolla. Nel frattempo hanno pubblicato un nuovo lavoro, Piramide, che conferma una svolta verso sonorità più angolari e punk rispetto ai lavori precedenti, che erano maggiormente debitori di quello che era l'indie rock anni 10 alla Kevin Parker dei Ten Impala. Andiamo quindi ad ascoltarci il nuovo singolo Piramide, Post Nebbia.
Thank you.
Questa era Piramide dei Post Nebbia, estratto dal loro nuovo album intitolato Pista Nera, in uscita la prossima settimana, il 22 novembre, per Dischi Sotterranei, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando
La Giusta Frequenza.
State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta
Frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Puoi dirmi che cosa guardi, io non capisco se mi odio oppure vuoi baciarmi. Sei l'unica dentro il party e che mi sta guardando come mi guardano i maschi. Passo la tutina tutta glitterata, viene la serata solamente per me. La più figa quella che prima era una sfigata, adesso fa sfilata, adesso una vera bella. Tutte le girls mi amano, tutte le girls mi chiamano. Ho provato a avere amiche ma tutte le girls si infamano. Io ne so davvero una più del diavolo, e se parlo faccio cadere il domino. Grido vamonos, bevo il solito, faccio il panico, porto pure tutte le girls. Voglio stare con me, come se fossi un boy, però sono una bad. Sarà sex appeal, che le fa andare in me. Oppure una freak bitch, che ha bisogno di cash.
Tic-tac-a, Besiktas, tic-tac, corro, metto il naso, zig-zag, alzo motocross, si girano tutte le curve, giudicami come ti pare e piace, troppe bitch, manco piscio in pace, mollami che non sei mia madre, crocifisso mecciato alle mutande, tu lo sai come sono, mille tipe nei DM, sono troppo buono, cosa ti devo dire, mia madre mi ha fatto playboy, playboy, vieni che non ti annoi, mi serve solo l'ok poi, se mi dici che vuoi, ti cavalco cowboy, boy, la tua amica dice che non puoi, ma gelosa lo sai, vorrebbe fare ste cose ma non le farà mai.
Tutte le girls, voglio stare con me, come se fossi un boy, però sono una bad. Sarà sex appeal, che le fa andare in me, oppure una freak bitch, che ha bisogno di cash.
Lobby gigaperle per te, così finiamo sotto le coperte.
La mia baddie mi passa a prendere, non ho ancora fatto la patente.
Non tocco co, più la coco.
Cambio la face, emoticon.
Sono iconico, fanno i cori mo, ed è logico che mi voglio tutte le girls.
Voglio stare con me, come se fossi un boy, però sono una bad. Sarà sex appeal, che le fa andare in me.
State ascoltando
la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Le 15.45, bentornati in diretta sulla giusta frequenza. È tempo di
un'intervista molto speciale, ma devo fare una premessa su questa intervista molto speciale, perché ha a che fare con un evento questa domenica. Infatti al Cinema Adriano in piazza Cavour 22 a Roma, alle ore 10.30 si terrà la proiezione di un docufilm molto speciale, Padre dall'Oio di Fabio Segatori, un docufilm su una figura molto celebre ma spesso a volte anche dimenticata. È un intenso racconto che parla appunto della figura religiosa di Padre dall'Oio, il fondatore della comunità monastica Deir Marmusa in Siria. L'evento è realizzato da IT Libri in collaborazione con Babyfilm SRL. Gesuita romano, dall'Oio ha dedicato la sua esistenza al dialogo interreligioso e alla promozione della pace e all'accoglienza, diventando un simbolo di impegno e di speranza in contesti segnati da conflitti e divisioni. Scritto e diretto appunto da Fabio Segatori, questo film esplora il percorso spirituale e umano di Padre dall'Oio. Con una durata di 52 minuti vedrete un'esperienza umana e religiosa senza pari. Al termine della proiezione seguirà appunto un dibattito con il regista Fabio Segatori e Francesca dall'Oio, che è sorella del gesuita e figura chiave nell'impegno per mantenere viva l'attenzione sulle sorti ancora incerte di Padre Paolo dopo il rapimento avvenuto in Siria nel 2013. E oggi la voce che ascoltiamo è proprio quella di Francesca dall'Oio, che è venuta in redazione e ha concesso un'intervista a Zainet, e questa è la sua testimonianza.
La giusta frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. Siamo in collegamento con Francesca dall'Oio, a cui do il buon pomeriggio e il ben trovata. Ciao Francesca.
Buonasera, grazie.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito per parlare in particolare di un docufilm che racconta la vita di Padre Dall'Oglio, un docufilm particolarmente importante, uscirà nei prossimi giorni, prodotto da Paola Columba e Fabio Segatori per Baby Films con il sostegno del Ministero della Cultura e la collaborazione di Rai Documentari. È un lavoro, Francesca, che racconta l'esperienza di fede del gesuita rapito nel luglio del 2013 in Siria, che altri non è che tuo fratello. Paolo è un ragazzo romano che da sempre, no, ha fatto una vita un po' alternativa anche al consumismo, e che viene raccontata sin dalla giovinezza in questo documentario, per poi arrivare agli anni della sua predicazione. Nel 1982 Paolo ha 28 anni quando fonda una comunità di ragazzi e ragazze che vivono nel deserto, dedicando la loro vita alla preghiera, al lavoro manuale e all'accoglienza. Sono fedeli, sono curiosi, sono anche turisti che accorrono da tutto il mondo. Il monastero viene restaurato con fondi italiani e siriani. Dopo 20 anni finalmente la regola della comunità di Marmusa viene approvata, ma nel 2011 scoppia la guerra civile. Migliaia di siriani vengono torturati e uccisi e Paolo si schiera proprio dalla parte dei rivoluzionari. Il governo lo espelle dalla Siria. Il 29 luglio del 2013 Paolo rientra clandestinamente a Raqqa per promuovere il dialogo nel paese lacerato dalla guerra civile, e viene sequestrato da un gruppo legato proprio ad Al-Qaeda. Da allora non si hanno sue notizie, ma la nostra intenzione è quella di continuare a tenere la luce accesa, non solo perché è importante continuare a parlare, a cercare la verità su Padre Dall'Oglio, ma anche perché il suo è un messaggio quanto mai attuale. Francesca, partiamo però dal film, un film che arriverà in sala a brevissimo e che racconta proprio un po' tutta la genesi, la vita, con tante interviste e tanti contributi di Paolo. Parlaci del film.
Allora, questo film, questo docufilm, ha avuto una genesi abbastanza lunga, diciamo, perché prima di entrare nell'ordine di idee di far fare al regista Fabio Segatori, che poi nel tempo abbiamo sempre più apprezzato la competenza, la capacità di entrare in sintonia con Paolo, ci è voluto del tempo, e abbiamo collaborato noi fratelli lasciando delle lunghe interviste al regista, ma poi anche i suoi amici, dalla sua amica che stava con lui quando lavorava alla Magliana nei primi tempi, prima ancora che avesse una sua vocazione ormai già codificata, piuttosto che forse alcuni anche amici scout, e poi anche i gesuiti che l'hanno accompagnato in questi anni. Ci sono interviste a Padre Lombardi, a Padre D'Adamo, e poi le persone che sono state i suoi compagni di vita nella comunità che lui ha fondato a Marmusa, quindi da Elena Bolognesi o altri, adesso non so neanche ricordare in pieno tutti i nomi, però ecco, c'è un docufilm che tocca la figura di Paolo a tutto tondo, e poi c'è l'imam della moschea, Nader Haqqad, che sarà presente fra l'altro domenica prossima 17, quando ci sarà la prima di questo docufilm, e poi altri amici come Nader Haqqad, uno studioso di religione musulmana, o Cenap, turco.
Ecco, quindi l'appuntamento è proprio il 17 novembre, no? Alle 10.30 a Roma si comincia al cinema Adriano a Piazza Cavour. L'hai nominato tu, Nader Haqqad, l'imam della grande moschea di Roma, che sarà presente proprio alla proiezione della prima di questo docufilm. Secondo me è una presenza particolarmente significativa, perché parliamo della proiezione di un film su un gesuita, quindi un sacerdote cristiano cattolico, ma ci sarà appunto l'imam della grande moschea di Roma. Perché la bellezza del messaggio di Paolo, la potenza del messaggio di Abuna Paolo è proprio quella di riuscire a dialogare tra religioni, e questo che è un momento in cui insomma il dialogo tra religioni manca totalmente, in cui il Medio Oriente è scosso da una violentissima guerra, la figura di Padre Paolo può dirci qualcosa.
Esattamente, questo lo rende attuale in questo momento il suo messaggio. Rileggevo alcuni passi del suo ultimo libro, Collera e Luce, dove parla dell'incontro con il jihadista quando lui rientra clandestinamente nel 2012 in Siria per mediare per alcuni ostaggi, e come riesce a trovare una via di dialogo con questo jihadista basata non sulla confusione di idee, ma sul rispetto l'uno dell'altro, pur riconoscendo la diversità dell'altro. E questa è, diciamo, proprio l'aspetto principale di Paolo, che poi si è tradotto in una realtà di fatto nella fondazione della comunità di Deir Marmusa, in questo antico monastero in pieno deserto, dove secondo la tradizione che c'era anche da prima andavano ogni venerdì la comunità locale di musulmani andavano a fare la loro festa lì al monastero. Così hanno continuato a fare insieme ai pellegrini o agli ospiti che passavano più o meno intenzionalmente a Marmusa, e così ha continuato Marmusa in questi anni dopo che Paolo è stato rapito, e questi 11 anni quasi e mezzo di cui non abbiamo notizie. La comunità è stata presente anche negli anni più terribili della guerra, che ancora peraltro c'è in Siria. Hanno continuato ad operare cercando di supportare gli abitanti di Debek, che è questo paese vicino a Marmusa, istituendo una scuola di musica o facendo accoglienza. E tuttora, adesso che alcune gruppi riescono a tornare a Marmusa, continuano anche a fare accoglienza.
Anche il registro stesso Segatori, no, ha detto è un più che un semplice omaggio, è un invito a riflettere sul ruolo del dialogo come strumento di pace, tanto necessario oggi più che mai. Francesca, sarà sicuramente un'occasione di dialogo, e anche appunto come detto la presenza dell'imam della moschea di Roma sicuramente apre al dialogo tra religione, però indubbiamente vuole essere comunque anche, immagino, no, questa iniziativa un faro per tenere accesa anche la luce su Paolo, di cui si sono perse le tracce. C'è anche questo, un continuare a voler combattere per sapere la verità?
Senz'altro questo c'è. Io in questi lunghi anni non ho mai smesso di cercare, da quando gli ultimi atti che abbiamo fatto è stata l'opposizione con la mia sorella al decreto di archiviazione del fascicolo di Paolo. Certamente in Siria ci sono migliaia di scomparsi di cui non si hanno notizie, però Paolo è un caso molto molto atipico. Ci sono state notizie molto contraddittorie, ora lo davano morto, ora vivo. E Paolo era una persona di grande rilievo, ma anche che poteva essere molto scomoda rispetto a chi, diciamo, li chiamiamo anche i potenti della guerra, no? E quindi era in questo, io non dispero che si possa arrivare a una verità. E quindi oggi sentivo proprio il regista e mi diceva: è stato scelto il 17 di novembre perché Paolo compie 70 anni, ed è proprio come se fosse un regalo per Paolo. Ecco, trovo che questo spirito è molto bello, e proprio questo docufilm, dove c'è un collage di tante persone che sono state vicino a Paolo, che gli hanno voluto bene, con il quale hanno condiviso tanti aspetti, anche discusso, perché è stata un'evoluzione quello che è stato la vocazione di Paolo e via via la realizzazione anche di Marmusa. Questo è comunque un momento importante, e quindi io spero e ho fiducia poi che le istituzioni continuino a cercare la verità su di lui, come io nel mio piccolo cerco di sapere notizie di quello che possa essere accaduto, o se in vita dove possa essere.
Francesca, permettimi una domanda anche di più ampio respiro. Come sai, la nostra è una trasmissione che guarda il mondo della scuola e degli adolescenti. Tu, se non sbaglio, sei stata anche proprio professoressa di religione. Spesso no, nel cercare di leggere, di interpretare, di capire quello che sta succedendo nel mondo, più che nelle materie in storia, no, in cui spesso si fatica ad arrivare alla Seconda Guerra Mondiale, spesso è proprio la religione, l'insegnamento della religione a aiutare, no, anche i più giovani a trovare una chiave di lettura. Una chiave di lettura forse può essere anche, no, la predicazione di Paolo, per aiutarci a capire quello che è il mondo del Medio Oriente, quella che è anche la religione musulmana e come se può dialogare con la religione cristiana. Perché secondo me, quando parliamo, no, di Medio Oriente, spesso abbiamo un grandissimo pregiudizio religioso proprio sulla religione musulmana. Si parla tanto, giustamente, anche di antisemitismo, ma poco si parla invece di tutti i pregiudizi che ci sono sulla religione musulmana, che invece Paolo, con un approccio sicuramente cristiano, insomma parliamo di un sacerdote gesuita, però riusciva ad avere, riesce tramite le sue pagine a dare una chiave di lettura un pochino più complessa e un pochino che più a 360 gradi di ampio respiro, che ci aiuta anche a leggere quello che succede in Medio Oriente. Può essere anche letto in questa direzione?
Sicuramente. Allora, ci sono due tipi di messaggio. Uno, che so che è quello che voleva dare il regista in questo Mi ci ritrovo, cioè voleva evidenziare della figura, della storia, della vocazione di Paolo, proprio farne quasi un testimone, della possibilità di vivere una propria vocazione in modo coerente, portando avanti un percorso che via via si è modificato, è cresciuto in consapevolezza, a partire dalla vocazione al sacerdozio, alla sua chiamata, fino a questo sentirsi arabo. Paolo dice: vado a farmi arabo, dice alla mia mamma quando andava a Damasco. Quindi inculturarsi in una realtà diversa, e questo è un messaggio di Paolo che so che il regista vuole trasmettere. E poi c'è l'altro aspetto, che invece è proprio l'attualità di questo momento, e devo dire una cosa: che in questi anni mi è capitato più volte di avere notizie di persone anche entrate in Siria, a Raqqa o nella zona di Damasco dopo che c'è stato il terremoto, quindi a portare aiuti eccetera, che hanno incontrato persone locali di religione musulmana o non solo, con i quali è venuto il discorso su Paolo. E per la popolazione locale, per questo piccolo spaccato che hanno potuto vedere, Paolo è una persona molto amata, viene quasi idealizzato, ma non dai cristiani solo, ma soprattutto dalla popolazione. Lo conoscono, ne parlano. Mio fratello Giovanni in Uganda incontra una ragazza che ha conosciuto Paolo, viene a sapere che lui è il fratello di Paolo e scoppia in lacrime. Così un'altra nipote, che ha una ragazza che gli fa da interprete in Turchia, e quando sa che è la cugina di Paolo, anche lei si emoziona. E così il tassista che incontra la mia amica giornalista Damasco un anno e mezzo fa, quando si parla di Paolo, anche lui è emozionato. C'è qualcosa un po' particolare, ecco, che accompagna la sua figura. Poi certamente Paolo ha tutti i suoi limiti, ha avuto i suoi limiti, le sue discussioni, le sue non sempre è stato compreso o capito, e i suoi errori, però comunque è una figura che ha cercato di essere coerente nel portare avanti le sue idee, e come scrive in Collere e Luce, anche pronto a dare la vita, senza mettersi incontro a pericoli al punto da cercare la morte, ma nello stesso tempo di essere pronto a testimoniare le sue idee anche arrivando al sacrificio della vita. E questa è una testimonianza che sicuramente è innegabile.
E allora 17 novembre alle 10.30 al Cinema Adriano a Piazza Cavour a Roma, Padre Dall'Oglio. Per partecipare alla proiezione è richiesta l'iscrizione, se non sbaglio, Francesca, giusto?
È richiesta la prenotazione, i tempi scadevano ieri, il giorno 11, quindi non so se c'è.
Vabbè,
non
ci saranno sicuramente altre tappe.
A Milano, ecco. 19 sarà a Milano, forse più avanti si parla della Gregoriana, poi in ogni caso andrà su Rai 3 il 22, come avete ricordato all'inizio, alle 16.10.
E naturalmente noi continueremo a seguire questa vicenda anche sui nostri canali www.zai.net. Grazie di cuore a Francesca Dall'Oglio. Ciao.
Grazie.
Ok, allora.
E noi siamo in netto ritardo, dobbiamo salutarvi assolutamente, carissimo Flo in cabina di regia, grazie del tuo sostegno, grazie a Tommaso,
grazie Rick
e grazie a voi ascoltatori della Giusta Frequenza. Appuntamento a domani sempre qui su Radio Zainet, Radio Jeans e Hotblock Radio.